al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
Amici ascoltatori, ben trovati, il saluto in diretta da Roma vi arriva da Luca Collodi. Grazie ad Alvaro D'Amico per la parte tecnica, con Maria Serena Tuglio, Patrizio Ciprari in regia. Oggi parliamo della giornata mondiale del turismo che si celebra a livello mondiale il 27 settembre di ogni anno. E proprio per questa ricorrenza si è sottoscritto a Roma il codice etico universale per il turismo. Lo hanno sottoscritto il governo italiano attraverso il ministro per gli affari regionali del turismo e dello sport, Piero Gnudi, e le associazioni di categoria che fanno riferimento, categoria del settore, alla Federviaggio, alla Confindustria, all'Asso Turismo Confesercenti e anche ad altre sigle che si occupano di questa importante voce non solo per l'economia italiana. Lo vedremo tra poco. Il primo ospite che salutiamo è Don Mario Lusek, direttore dell'Ufficio Nazionale per la Pastorale del Tempo Libero del Turismo e dello Sport. Don Lusek, grazie per essere con noi.
Buongiorno, grazie a voi.
Una prima sottolineatura riguarda questa collaborazione che non da oggi ma che da tempo esiste proprio sul tema del turismo e quindi anche del tempo libero tra il governo italiano e la Chiesa italiana, di cui lei rappresenta anche un ufficio importante come proprio l'Ufficio Nazionale per la Pastorale del Tempo Libero e del Turismo.
Sì, esatto, sul tema, proprio sul tema specifico del turismo c'è una naturale sinergia e sintonia sia sugli obiettivi che si vogliono raggiungere. D'altronde si parla in questo momento di crisi, di ripresa, di rilancio e di investimenti, e credo che l'attenzione sul mondo del turismo e nel turismo nella zona meridionale d'Italia sia un fattore importantissimo, e che la giornata mondiale del turismo che oggi si celebra sia proprio un momento per calibrare meglio le forze in campo e individuare anche le potenziali risorse che vanno sostenute e incoraggiate.
Nei prossimi giorni si celebrerà la giornata del turismo nazionale a Campobasso, e qui c'è esatto. Forse un'altra riflessione da fare, cioè come il turismo stia promuovendo territori minori. Il Molise, ad esempio, con Campobasso è una scelta significativa da questo punto di vista.
Sì, esatto. Noi abbiamo messo al centro della nostra attenzione, per sostenere e incoraggiare l'attenzione al mondo del turismo, due modi, due attenzioni. L'attenzione alla Via della Bellezza e alla minorità. La minorità la intendiamo proprio in senso francescano, cioè minorità non come inferiorità ad altre località, ad altri luoghi, ma come una qualità diversa per una qualità più umana, nel senso che la vivibilità e un turismo veramente che mette al centro l'uomo è possibile nei luoghi minori, perché non nascondiamoci che il tema anche della giornata mondiale è l'educazione alla sostenibilità, e c'è un sistema turistico qualche volta che è anche un pochettino predatorio, cioè inquinante, soprattutto quando provoca effetti deleteri sui territori. Invece questo modo di ragionare e di pensarlo nella logica della minorità, quindi dell'essenzialità, della sobrietà e della valorizzazione delle tradizioni, delle culture locali, sicuramente è un valore aggiunto alla proposta anche di natura economico-imprenditoriale, perché è valoriale. Quindi quando si parla di turismo di qualità vanno messe sul campo un'infinità di altre risorse.
Don Lusek, la giornata mondiale del turismo, lei lo ha ricordato, si svolge all'insegna della sostenibilità. Quindi, in sostanza, io traduco, si va verso una maggiore attenzione alla difesa e alla tutela del creato. Quindi, in sostanza, l'ambiente, la difesa dell'ambiente diventa protagonista per un nuovo tipo di turismo sostenibile.
Esatto, noi abbiamo detto appunto che il turismo qualche volta è un fattore inquinante quando agisce proprio sul sistema locale in maniera predatoria, perché considera eternamente sfruttabili quei beni essenziali che sono appunto il paesaggio, l'ambiente, ma anche le tradizioni locali, e quindi rifiutando vincoli, limiti e responsabilità diventa invasivo di quei territori più che promozionale. Allora in questo senso il rapporto tra turismo religioso, turismo culturale e turismo ambientale diventano un, tra virgolette, un sistema di significati in cui al centro c'è la persona, ma anche la persona che custodisce quell'ambiente e lo valorizza.
Don Lusek, non ci dobbiamo però nascondere una cosa, perché quando noi parliamo di turismo spesso sottovalutiamo il fatto, e forse lo fanno anche le istituzioni, che il maggior patrimonio oggi, quando visitiamo una chiesa, quando visitiamo un monumento, è un patrimonio di tipo ecclesiale. Ecco, anche questa è una riflessione, una parentesi. Naturalmente è un patrimonio ecclesiale a disposizione di tutti, questo è bene,
esatto,
sottolinearlo.
Esatto.
Ma non dobbiamo nasconderci che oggi il patrimonio turistico, quindi il patrimonio culturale che abbiamo in Italia, ha questa valenza nella maggior parte dei casi.
Esatto, e infatti quando valorizziamo i circuiti minori ci accorgiamo che in quei luoghi cosiddetti minori c'è un patrimonio ancora maggiore di quello che è già conosciuto e già apprezzato anche dai turisti che vengono in Italia. Ed è di natura religiosa, che sono appunto la rete dei nostri santuari, circa 3.500, dei musei diocesani, delle cattedrali, degli eremi, delle antiche vie di pellegrinaggio, cioè un'infinità di luoghi e di siti che sono la memoria storica e vivente di una storia non solo di fede, ma anche una storia di valorizzazione e poi inseriti in un contesto di bellezza incredibile, in un paesaggio, in un ambiente in cui appunto esprime una dimensione veramente alta di quello stesso patrimonio, che ha bisogno di essere accompagnato, sostenuto, valorizzato ancor più, perché appunto può diventare la risorsa cardine dei circuiti minori.
Don Lusek, c'è oggi la consapevolezza che il patrimonio culturale italiano è una vera e propria ricchezza a cielo aperto per la produzione anche della ricchezza, di trovare nuovi posti di lavoro, nuove forme anche di occupazione?
Questo è vero. E credo che anche il turismo religioso in quanto tale possa diventare una risorsa grande, perché vede, la presenza di un sito religioso identifica un territorio, ma anche nel linguaggio. Vedete, quando uno va a San Giovanni Rotondo dice che va da Padre Pio, quando va a Cascia va da Santa Anita, quando va da Assisi va da San Francesco, cioè le figure, i luoghi di riferimento anche a livello geografico diventano proprio o il santo che lì viene riconosciuto e a cui si presta devozione, ma soprattutto dà a quel territorio un'impronta particolare. Allora in questo senso la risorsa diventa ancora maggiore, perché immaginate Loreto senza la Santa Casa, o Padova senza Sant'Antonio, o lo stesso San Giovanni Rotondo senza Padre Pio, anche a livello di occupazione delle persone, perché la presenza di un luogo sacro significativo come questo promuove il territorio e promuove soprattutto il benessere anche delle popolazioni locali, contribuisce almeno a promuoverlo.
La crisi attuale sta cambiando il modo di fare turismo nelle persone, secondo lei?
Sì, sicuramente sì. Noi abbiamo coniato, soprattutto sollecitati dal Pontificio Consiglio dei Migranti, quello slogan della sobrietà gioiosa, cioè il turismo in fondo è una delle forme più alte di l'arte di viaggiare, il viaggiare, l'andare, di utilizzo del tempo libero. Quindi la sobrietà, che non significa rinuncia appunto al viaggio, alla vacanza e al giusto godimento del paesaggio, significa ricerca di essenzialità e soprattutto di mettersi un po' al centro come persona e darsi anche dei limiti, riscoprire proprio il senso del limite, non come appunto un blocco del desiderio dell'andare, del muoversi, del pellegrinare, del viaggiare, ma come anche un valore aggiunto al modo di essere, allo stile che si vuole assumere nel fare turismo, la sobrietà gioiosa.
Molto bene, io la ringrazio, Don Mario Lusek, direttore
Grazie
dell'Ufficio Nazionale per la Pastorale del Tempo Libero, Turismo e Sport, per questa riflessione. Le auguriamo buon lavoro.
Grazie a voi.
Grazie a Don Mario Lusek, ma noi proseguiamo questa nostra riflessione. Abbiamo parlato della Giornata Mondiale del Turismo, che si celebra a livello mondiale il 27 settembre. Andiamo a parlare invece ora della Giornata Nazionale del Turismo, che si celebra sabato e domenica in Molise a Campobasso. Per questo io saluto Giancarlo, Monsignor Giancarlo Bregantini, arcivescovo metropolita di Campobasso e Boiano e presidente della Commissione CEI sul lavoro, giustizia e pace. Monsignor Bregantini, grazie per essere con noi.
Grazie anche a lei della cortesia di averci chiamato e un saluto cordialissimo a tutti gli ascoltatori.
Abbiamo ricordato prima con Don Liusek che il patrimonio che spesso il turismo italiano mette in mostra è quello religioso. Noi spesso andiamo a visitare chiese, conventi o comunque monumenti che hanno un forte richiamo della storia della Chiesa o della storia della religione. E spesso questi monumenti sono anche restaurati con interventi pubblici, con soldi pubblici. Una prima riflessione che vorrei fare con lei, Monsignor Brigantini, è questa. Questi soldi, diciamo così, concessi alla Chiesa attraverso la tutela di questi beni, non è un piacere che lo Stato fa alla Chiesa, ma in realtà è qualcosa di più ampio, di più importante, di cui un intero territorio ne beneficia.
Grazie di questa simpatica e precisa domanda, perché delle volte si ha l'impressione che siano favori fatti ai sacerdoti. In realtà è un debito, una restituzione che le autorità comunali o statali o regionali fanno al loro territorio, perché se una chiesa è ben custodita, restaurata, l'investimento produce bellezza, quell'investimento produce ricchezza, perché c'è un rapporto diretto nel turismo tra ciò che è bello e ciò che è fecondo anche sul piano appetibile e finanziario. Un bel paese che ha una chiesa bella avrà anche il bar frequentato, avrà la scuola orgogliosa, avrà un paese nobile, avrà uno stile diverso anche a livello antropologico, per cui è una restituzione, non un favore. E questo ci invita a dire che la politica deve essere molto molto attenta ai propri beni patrimoniali, artistici e culturali da custodire e da valorizzare.
La Chiesa italiana è molto impegnata in aspetti che riguardano il turismo, ma anche la difesa del creato, la tutela del creato, quindi l'ambiente, ma anche la tutela della terra, intesa anche come lavoro dei contadini, perché, come lei ha ricordato, questo comporta una valorizzazione del territorio. Ecco, questo è un aspetto molto importante che spesso non troviamo con altrettanta intensità, ad esempio, in chi gestisce il bene comune a livello pubblico.
Sì, questa è una visione innovativa che si sta creando nella Chiesa italiana. Noi abbiamo nella Chiesa italiana tre giornate che alla fine sono un tutt'uno perché sono intrecciate. La giornata del creato il 1 settembre, quella del turismo oggi il 27 di settembre che noi celebriamo domenica solennemente in Molise e poi la giornata del ringraziamento ai frutti della terra l'11 di novembre. Queste tre giornate in realtà hanno un unico cuore, che è il territorio, un territorio custodito, un territorio aperto, ospitale e un territorio fatto bellezza anche dal punto di vista fecondità dei prodotti della terra. Ma è un tutt'uno, perché se il paese dove il turista va vede che non solo la chiesa, ma anche tutto il panorama, pensi alla bellezza della, per esempio il Molise, pensi alla Umbria, il Trentino dove io sono nato, cioè la bellezza della Calabria per molti aspetti. Ecco, questa realtà diventa un tutt'uno, il messaggio è Dio ci rende con un cuore grande perché hai un cuore bello e perciò ospitale. Il messaggio è meraviglioso anche dal punto di vista sociopolitico.
E proprio da questo punto di vista, Monsignor Brigantini, veniamo ai momenti difficili che oggi alcune realtà del territorio italiano vivono. Penso all'Alcoa, la fabbrica in Sardegna, penso all'Ilva di Taranto. Secondo lei, se si fosse investito più sul territorio complessivo e meno solo singolarmente sui complessi industriali, lei pensa che le crisi del lavoro attuale su queste due fabbriche, ad esempio, si potevano evitare o comunque potevano essere gestite diversamente sui singoli territori, anche io penso come impatto?
Certamente sì, ovviamente questo significa che noi seguiamo con trepidazione tutte le realtà industriali. Io ho lavorato come operaio a Porto Marghera e so cosa vuol dire l'inquinamento industriale, per cui capisco benissimo Taranto, so benissimo anche l'Alcoa, però dico a livello di programmazione futura, sanando queste situazioni, risolvendo in armonia l'ambiente con il lavoro, perché questo è nodo, bisogna tenerli in armonia. La domanda sul futuro riemerge: dove vogliamo investire di più, solo per sanare queste singole ferite o ancor più per progettare un'immagine più ampia, più bella e più piena di turismo e quindi di sviluppo del territorio? La Sardegna può avere nel territorio ma molto molto più posti di lavoro della stessa Alcoa, e la stessa cosa per altre realtà industriali. Cioè, noi dobbiamo puntare sull'armonia e la bellezza del territorio, la realtà artistica che Dio ci ha dato e che la storia ci ha consegnato, e la forza di un'agricoltura sostenibile a chilometro zero. Ecco, tutte queste armonie che in molti luoghi d'Italia già ci sono possono e debbono essere oggetto di investimento intelligente e coraggioso. Ecco perché allora la giornata non è semplicemente che bello, ma è bello e fecondo, e il fecondo diventa scelta sociopolitica coraggiosa e lungimirante.
Monsignor Brigantini, se vuole stare ancora qualche minuto con noi, noi ora passiamo a salutare il ministro per gli affari regionali, turismo e sport, il professor Piero Gnudi. Ministro, grazie per essere con noi.
Buongiorno a tutti voi.
Lei oggi ha celebrato la giornata mondiale del turismo con la firma di un protocollo d'intesa per adottare anche in Italia il codice etico universale per il turismo. Ecco, di cosa si tratta, ministro Gnudi?
Beh, il codice etico, in sintesi, è un codice che prevede sostanzialmente il rispetto. Il rispetto del turista quando va in un paese, rispetto verso le popolazioni, verso le culture, verso i luoghi e l'ambiente che visita. Per contro, il rispetto delle popolazioni nei confronti del turista. La gente deve vedere che quando arriva un turista, questa persona ti sta portando ricchezza.
Ministro Gnudi, come potrà migliorare questo codice etico universale per il turismo ad esempio in Italia? Che novità noi potremo vedere con l'applicazione di questo codice etico?
Ma io credo che questo codice sostanzialmente si dà attuazione a questo codice migliorando la qualità e l'attenzione, che poi, fra le altre cose, è un processo inevitabile, perché oggi come oggi, se un turista va in un posto e non viene accolto in modo adeguato, poi con i moderni mezzi di comunicazione rende questo suo scontento partecipe a tutto il mondo in pochi minuti. Guardi, oggi soprattutto che i giovani viaggiano attraverso le social network, e questo è uno strumento importante perché obbliga tutti a una attenzione spasmodica alla qualità.
Ministro Gnudi, per concludere, secondo lei oggi in Italia c'è una cultura del turismo? Spesso purtroppo una grande città come Roma, dotata di un grande patrimonio storico e culturale, viene ricordata all'estero per le truffe ai turisti. Questo codice etico può limitare questo danno?
Certo, se noi richiamiamo l'attenzione di tutti, che non deve essere solo gli operatori, ma anche quelli che sono deputati al controllo, che per far fare che il turismo cresca in modo sostenibile ci vuole grande controllo in ogni fase di attività turistica, cominciando dai trasporti, dagli alberghi, dai ristoranti. Il turista deve essere trattato in modo conforme a quelle che sono le sue aspettative.
Un'ultima riflessione e poi la lasciamo ai suoi impegni. Il mondo della politica, il mondo di chi ha a cuore il bene comune, come voi fate nella vostra attività, ha la consapevolezza, ministro Gnudi, che il turismo rappresenta veramente, per le ricchezze che ha l'Italia, una fonte di produzione di ricchezza, di nuovi posti di lavoro? Cioè, potrebbe rappresentare veramente una cassaforte a cielo aperto per sconfiggere la crisi? E non solo.
Se andiamo a ripercorrere gli anni passati, io ho netta sensazione che il turismo non è mai stato uno dei primi posti dell'agenda. Purtroppo è anche quello che il signore che è intervenuto prima di me. citando il problema della Sardegna, beh, credo che abbia messo il dito su una piaga che c'è.
È Monsignor Bregantini che è in collegamento, la sta ascoltando, è il vescovo
sì,
di Campobasso.
Monsignore, me lo saluti, io sono grazie. Assolutamente d'accordo con lui e sì. Dico anche questo, che se nel passato avessimo destinato al sud Italia una frazione delle risorse che noi abbiamo destinato per cercare di fare una industrializzazione forzata che purtroppo non ha avuto successo, forse oggi il meridione d'Italia avrebbe una condizione economica completamente diversa.
Diversa, grazie, la ringrazio tantissimo. Io la vedo in Molise realizzata, una regione vivibile che se puntando su questo può avere un grande sviluppo e una grande cordialità di cuore e anche di economia.
Bene, grazie Ministro, grazie, la lasciamo ai suoi impegni. Grazie. Salutiamo.
Allora, arrivederci in Molise allora.
Spero di vederla presto.
Salutiamo il Ministro per gli Affari Regionali del Turismo e Sport, Piero Gnudi, e forse è ancora in collegamento Monsignor Bregantini,
sì,
che salutiamo.
Voglio proprio ringraziarvi e arrivederci in Molise, zona e terra vivibilissima. Vi ringrazio proprio.
Quindi un turismo che deve iniziare a valorizzare le piccole zone rurali, il territorio italiano che è ricco di arte, di cultura, di tradizione, di identità.
Tante perle, grazie.
E di spiritualità. Grazie anche all'Arcivescovo Metropolita di Campobasso Boiano, Monsignor Giancarlo Bregantini. Noi amici ci fermiamo qui. Da Luca Collodi è tutto, la linea torna alla rete.